siamo ormai al nono dei 15 salmi delle ascensioni, e salmo 128 o 127, un salmo abbastanza breve anche questo sono 145 parole, e se uno è interessato a sapere anche la lunghezza che ha. E ancora una volta è un salmo, penso che va bene, che si collega bene con gli altri due che abbiamo letto prima. E anche questo è un salmo, potremmo dire, sapienziale, è una riflessione. Ed è ancora nella logica che abbiamo visto già prima. Il titolo che darei a questo salmo è: chi segue il Signore ha gioia e prosperità. Vedete che si riprendono i temi, no? Fidarsi totalmente nel Signore, vuoi avere fecondità, vuoi avere vita, vuoi avere stabilità, ricordati che non puoi costruire senza di Lui, e qui chi segue il Signore ha gioia e prosperità. E potremmo dire che è un canto, un carme, potremmo dire, nuziale. Secondo me è un bel salmo, che infatti si viene letto nella liturgia nuziale, anche non sempre, quando gli sposi scelgono anche ormai le letture, spesso in maniera un po' strana, senza nessuna preparazione, cioè bisogna che prima si preparino, perché non si mettano a scegliere delle letture che non sanno neanche che senso ha. E quindi è un salmo che però nella liturgia nuziale si trova come salmo responsoriale, perché parla proprio della nuzialità. E qui vedete i temi, io ve ne dico almeno quattro, che sono quattro temi fondamentali di questo salmo. Ricordate che il 4 è il numero della terra, nord, sud, est, ovest. Ricordate, i numeri della Bibbia hanno sempre una grande significazione, un grande simbolo. Numero 4 è il numero della terra, per cui quando ci sono elencate quattro virtù vuol dire che il profeta o comunque l'autore sacro vuol dire l'orizzonte della tua spiritualità, nord, sud, est, ovest della tua vita, il 4. E se uno vuole esprimere tutta la gente che arriva da qualunque parte del mondo, allora si esprimono i quattro popoli in modo tale che ci siano, oppure si possono esprimere sette anche, ricordando i sette popoli sconfitti da Giosuè prima di entrare nella terra promessa, i sette popoli pagani, ricordate la simbologia dei Vangeli, quando la seconda moltiplicazione dei pani avanzarono quante? Sette ceste. Sette, il numero vuol dire che è una, quella moltiplicazione dei pani è stata fatta, quel prodigio dei pani è stato fatto in un territorio pagano, e tutti i pagani che seguivano dopo la Cananea, dopo che la Cananea ha ricevuto la guarigione di sua figlia, un po' di gente comincia a seguire Gesù e Gesù guarisce eccetera, tutti lo seguono e da tre giorni lo stanno seguendo, Gesù dà da loro da mangiare, e avanzarono sette sporte di pane e di pesce, per dire Dio, Gesù ne voleva molto di più, ci volevano tutti i popoli del mondo. Il numero 4 è il numero della terra, il numero 3 è il numero del cielo, quindi cielo e terra fa tutto. Quando c'è tutto, c'è la totalità, il numero 7. Ricordate, perdonare sette volte vuol dire totalmente, e allora Gesù risponde: no, 70 volte 7, cioè totalissimamente. Si può parlare di superlativo assolutissimo, in italiano non si può dire, però è un assoluto, più assoluto di così non si può. E i quattro temi che troviamo è la fede, il lavoro, la famiglia, la città. Vedete che c'è un po' tutta la vita dell'uomo, no? E ancora una volta troviamo l'inizio, il primo versetto è cantico per le ascensioni. E ci sono anche qui due strofette, la prima strofa sono i primi tre versetti, la seconda strofa sono altri tre versetti, 5, 6, 4, 5, 6, e comincia con una beatitudine. Vi ricordate l'altro era se Yahweh non costruisce la casa, qui invece costruisce, comincia con il primo salmo, beato ogni temente Yahweh. La traduzione italiana è beato chi teme Yahweh, ma nell'ebraico è beato Ashrei ogni temente Yahweh. Che cosa vuol dire temere Yahweh? Ecco, stiamo attenti, ma è meglio non scrivere lì perché poi non sa. Ecco. Ogni temente Yahweh, dicevo, vuol dire, ricordate che il timor di Dio non è la paura di Dio, ma è l'amore di Dio, l'amore filiale, cioè Dio mi vuol tanto bene che io non so come poter rispondere al suo amore, non so come poter dirgli tutto il mio affetto in modo tale che lui possa diventare il centro della mia vita, no? Per cui cosa posso fare per rispondere al suo amore? Il mio papà mi vuol bene e io non vorrei deluderlo, non vorrei che lui provasse dolore per la mia indifferenza, quindi beato ogni temente Yahweh, cioè tutti quelli che hanno il desiderio di mettere l'amore di Dio al centro di tutto, al centro della vita. Beato vuol dire di per sé nell'ebraico, la traduzione sarebbe beatitudine di ogni temente Yahweh, fortuna di ogni temente Yahweh, è una delle tante beatitudini che ci sono nei salmi, Gesù ne ha dette 9, poi 10, poi dopo si va avanti ancora, c'è tutta una serie, se uno legge il Vangelo c'è una serie molto vasta di beatitudini. E dicevo, la prima strofa comincia così, beatitudine che è sperimentabile nel successo del bene e nella fecondità dei figli, questa è la prima beatitudine, cioè quando tu fai il bene e il bene riesce bene, allora sei davvero fortunato, perché vuol dire che il Signore sei nella direzione giusta, eh? Capite che un bene che riesce male non è poi un buon bene, no? Ecco. Beato ogni temente Yahweh e andante nelle vie di Lui. Ora, le vie non sono semplicemente le strade, spesso via vuol dire la legge, vuol dire precetti, vuol dire insegnamento. Un bambino che va a scuola si dice segui bene le vie del tuo maestro, cioè quello che lui ti indica, no? Anche gli Atti degli Apostoli, quando presentano la dottrina, ed effettivamente spesso nella lingua italiana viene tradotta, lo istruì più correttamente nella dottrina. Uno va a cercare e non c'è nessuna dottrina, c'è scritto lo istruì nella via. E negli Atti degli Apostoli, almeno una decina di volte, ogni volta che si vuole parlare della dottrina, dell'insegnamento di Gesù, si parla di via, odos. E nel Vangelo, soprattutto il Vangelo di Luca, presenta che scegliere di diventare discepoli del Signore vuol dire mettersi con Lui sulla strada, cioè sporcarsi mani e piedi. Sulla strada di allora non era la strada asfaltata, era la strada dove c'era di tutto, la sporcizia di ogni tipo, poi si camminava a piedi nudi, le strade spesso erano delle fogne a cielo aperto, si veniva buttato tutto sulla strada, non c'era mica la raccolta indifferenziata o altre cose, a parte che basta andare nei boschi, ogni tanto si vedono sacchetti di qui, roba di là, adesso un po' meno, ma però, ecco, allora, fortunato quindi ogni temente Yahweh e andante nelle vie di Lui, cioè tutti coloro che decidono di lasciarsi guidare dalla luce che viene da quello che Lui ci dice. E allora cosa succede quando uno è così? Della fatica delle palme di te, delle tue palme, certamente mangerai, cioè se tu hai scelto di metterti al seguito di Gesù, di Dio, se tu hai scelto di accogliere il suo insegnamento, guarda che non ti manca nulla. A me viene in mente ciò che Gesù dice nel Vangelo, no? Il capitolo 6 di Matteo, guardate i gigli del campo, guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non raccolgono, non mietono, eppure il Padre vostro li nutre. Cioè in fondo è dire, guarda che se tu scegli il bene, scegli il meglio, Dio non ti lascia mancare nulla. Qui, quindi, beato te e bene a te sarà, cioè sarai fortunato e sicuramente il bene, ancora una volta qui il bene è il tov, ma anche il bello, no? Cioè la tua vita sarà una vita bella. Bella perché è piena di cose belle, è piena di cose luminose, non senza problemi, eh? Il nostro rischio è quello di credere che una vita bella è una vita senza problemi, no? Una vita senza problemi spesso è una vita scipita, una vita senza gusto, anche perché immaginate uno che non deve fare nessuna fatica per crescere, no, bisogna imparare, no? Se uno non si incontra e non si scontra con gli ostacoli non cresce più. Sarà una pappa molla, quando trova un ostacolo poi si ferma e ci piange su, non finisce più questo qui. Si può passare la vita a piangere davanti agli ostacoli o fermarsi dentro nel tunnel a piangere, ma guarda che per uscire dal tunnel basta camminare. Se cammini si esce, se tu ti fermi a piangere in mezzo è chiaro che il tunnel non si muove, ma sei tu che devi uscire. Comincia a camminare, comincia a prendere la strada giusta. E allora ecco qui, tu sarai fortunato, quindi il bene avrà successo, cioè avrai successo nel bene perché Dio porterà a buon fine tutto quello che tu cominci secondo i suoi criteri. Ricordate anche lì, no? Quello che si dice, che insomma il Signore porta a compimento tutte le cose che noi mettiamo nelle sue mani, Lui le porta a compimento, è Lui che fa germogliare il seme. Lo dice anche San Giacomo nella sua lettera, unica lettera di San Giacomo, e lui guarda, non aver paura, perché lui fa germogliare, lui fa spuntare le cose. Quindi beato e bene a te sarà. E poi altra immagine, e soprattutto ci sarà la benedizione di Dio, la beatitudine nella fecondità dei figli, come abbiamo già visto nel salmo precedente, no? Anche là, e qui dice la tua sposa, la tua donna, di per sé non è la sposa, la tua donna, come vite fruttificante nell'intimità della tua casa. Quindi la fecondità, vedete, l'abbondanza, anche la vite non dice che so come poteva fruttificare come un altro albero che fa soltanto foglie, no? E invece no, è una vite, la vite fa frutti. Quindi la tua moglie diventerà piena di frutti dolci, la vite che non mangiabile, no? Ricordate il quinto capitolo di Isaia, no? Io ho seminato una bella vite, invece è una vite che fa uva immangiabile, uva acida e immangiabile, dunque distruggerò questa vigna perché anziché fare frutti buoni fa frutti cattivi. Frutti che non sono mangiabili, no, la tua moglie sarà veramente nell'intimità della tua casa come una vite fruttificante. E poi i figli, vedete i figli come sono, i figli sono virgulti di ulivi, cioè sono, ricordi, dicevo prima, concludendo l'altra riflessione, che l'ulivo è un albero che è simbolo di Israele, un albero sacro, potremmo dire, che è il segno della benedizione di Dio, mica per niente nei paesi comunisti, vedete come l'ideologia è stupida e cieca, no? Era proibito coltivare l'ulivo, perché è un albero biblico, perché è un albero sacro, ma scusa, se tu non credi in Dio che te ne frega, no? Cioè, è un po' quello che dice, ma io non credo in Dio e allora voglio distruggere tutte le immagini, se non ci credi sono solo immagini, no? Ma la rivoluzione francese faceva così, no? Distruggiamo tutte le immagini, tutti i quadri sacri perché non crediamo in Dio. Ma comunque rimangono delle belle immagini, se non ci credi. Io non credo in Zeus, ma non è che sono andato a distruggere tutte le statue che ci sono nei musei, no? O quanti musei antichi sono pieni di statue, di dei, di dee, di altre cose, ma non è detto. Però ecco, c'è questa stupidità. E quindi ho in mente anche Međugorje, dopo la caduta del comunismo ha cominciato tutto un brulicare di ulivi, ma è un clima ideale lì per gli ulivi, e quindi i ragazzi del Cenacolo mi dicono: oh, quanti ulivi facciamo noi? Hanno piantato 3 o 4 ulivi anni fa e fa frutto. Da qui noi abbiamo 3 ulivi, ma fuori niente, non è troppo alto, non fa caldo abbastanza. Quindi allora l'ulivo come il segno di questa fecondità, l'ulivo che ti fa ombra, l'ulivo che è bello a vedersi, perché ha anche delle forme molto, molto aggraziate, molto belle, l'ulivo che, e poi soprattutto l'ulivo che offre olio. L'olio serviva per consacrare i re, consacrare i sacerdoti, e poi serviva per nutrimento. Le olive si possono mangiare, si possono salare, si possono essiccare, quante cose si possono fare con le olive, sono saporite, no? E quindi i tuoi figli sono proprio così, come virgulti di ulivi intorno alla tua tavola. Che bello avere intorno alla tavola, no? Tutti questi figli che sono il simbolo della fecondità, della tenerezza di Dio e della sua benedizione. Quindi la prima strofa è questa, dove si vede, no, la fede, il lavoro e la famiglia, no? E poi vediamo la seconda strofa. La seconda strofa, i versetti che vanno dal 4 al 6, si viene presentata la benedizione che è sperimentabile nel successo del bene, come abbiamo già visto prima, ma anche nella fecondità dei figli, perché non solo i figli che è intorno alla mensa, ma vedremo chi sarà, i figli che diventano a loro volta padri, e tu quindi i figli dei figli, e poi i figli dei figli dei figli, cioè più tu hai futuro, più vuol dire che il Signore è il Dio della vita, rende la tua vita capace di espandersi. No, immaginate un albero che non produce frutti, non semina niente, anche perché il frutto diventa seme e a sua volta produce altri alberi. Ecco, allora ancora, dopo avere l'esempio della tavola, della sposa, adesso vediamo un altro esempio. Ecco che così sarà benedetto l'uomo che teme Yahweh, di nuovo, no? Allora, il temente Yahweh, ancora una volta l'uomo che teme Yahweh sarà benedetto così, cioè Dio lo porterà sulle sue ginocchia, ancora una volta, ricordate, benedetto, no? Il tema di questo Dio che tenero si prende cura di te. E la conclusione è un invito, una benedizione, vedete che non c'è anche qui, non c'è neanche una preghiera, c'è questo invito, questo augurio, sembrerebbe un biglietto di nozze, no? Uno può scrivere, prendere questo salmo e trasformarlo in biglietto di nozze, ti benedica Yahweh da Sion, quindi immaginate Sion è il tempio, no? Il sacerdote dava la benedizione alla fine della giornata. Era, pensate anche alla benedizione che veniva data all'inizio dell'anno, noi leggeremo l'inizio dell'anno nuovo, e quella benedizione, no? Il Signore faccia splendere su di te la luce del suo volto, cioè la sua presenza, il suo amore, eccetera, eccetera. Quindi il Signore da Sion, dall'alto, la città di Gerusalemme, dal Tempio, faccia scendere su di te la grazia, la gioia, una vita nuova, la fecondità, la consolazione, e che tu veda il bene di Gerusalemme, cioè non soltanto il bene tuo, ma che finalmente Gerusalemme non possa più essere circondata da eserciti, che Gerusalemme diventi davvero Jerusalem, che vuol dire la città della pace, e quindi che sia davvero il luogo di si fa esperienza di pace, quando? Per tutti i giorni della tua vita, perché non soltanto un po' della tua vita, cioè se davvero tu ti fidi del Signore, che davvero Lui ti riempia di ogni consolazione, non dovrai più temere nulla, Lui sarà la tua ricchezza, Lui sarà la tua forza. E poi la conclusione di nuovo, l'ultimo augurio, ti benedica, che tu veda il bene, cioè il bello di Gerusalemme, guardate che bene, Tov sempre vi ho già detto, il bene e il bello è la stessa cosa, la bellezza di Gerusalemme, quindi lo splendore, Gerusalemme che viene baciata dal sole al mattino quando sorge, tutti i giorni della tua vita, e che tu veda i figli dei tuoi figli. E la conclusione è pace su Israele. ancora una volta, no? Shalom Israel. L'abbiamo già trovato nel Salmo 125, la conclusione era Shalom Israel, ancora una volta, chi può dare la pace, l'equilibrio a Israele, la vita, il futuro, la certezza, la serenità, la capacità di guardare oltre le proprie miserie, solo da Dio. Quando tu ti fidi di Lui, Lui fa davvero grandi cose, e tutto avviene, vedete, cioè, si parte dalla famiglia, si arriva pian piano ai figli dei figli, per toccare tutto il popolo, da Gerusalemme e tutto Israele. Quindi è un salmo che ci porta a vedere tutta questa pienezza di orizzonte, no? Un orizzonte luminoso di fede, un salmo pieno di ottimismo anche, quasi a dire che l'esistenza familiare affonda le sue radici, che affonda le sue radici nell'amore, nella fede, nel lavoro, è un frutto dell'amore divino, non è una cosa che nasce da te, nasce dal tuo fidarti di Lui. Se tu ti fidi di Lui, Lui non ti delude, il Signore non ti abbandona mai. In fondo, quando Gesù dice abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, cioè non abbiate paura, no? Affidatevi, abbandonatevi, non abbandonatevi ai vostri calcoli, alle vostre presunzioni, ma abbandonatevi invece all'amore di Dio, fidatevi di Lui, mettetevi nelle sue mani. E adesso possiamo pregarlo, prima di andare poi a pregarlo di nuovo in cappella davanti all'Eucaristia. Beato chi teme Yahweh e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani certamente mangerai. La tua beato te avrai ogni bene. La tua sposa, come vite feconda, nell'intimità della tua casa. I tuoi figli, come virgulti d'ulivo, intorno alla tua mensa. Ecco com'è benedetto l'uomo che teme Yahweh. Ti benedica Yahweh da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele.